Capitolo 2. Winston cominciò a risalire il viottolo tra macchie di luce e ombra, attraversando, dove i rami si diradavano, scrosci d'oro. Sotto gli alberi, alla sua sinistra, nuvole di campanule coprivano il terreno. L'aria baciava la pelle. Era il 2 di maggio. Dalle profondità del bosco proveniva un tubare di colombacci. Era un po' in anticipo. Il viaggio era andato liscio e l'evidente esperienza della ragazza lo aveva reso più temerario del solito. Aveva sicuramente scelto un posto sicuro. In via di principio non era detto che la campagna fosse meno pericolosa di Londra. Certo, non c'erano teleschermi, ma poteva sempre esserci qualche microfono nascosto che registrasse le voci, permettendo così di identificare la gente. Inoltre era difficile che un viaggiatore solitario passasse inosservato. Per spostarsi entro i 100 chilometri non occorreva timbro sul passaporto, ma a volte le pattuglie della polizia si appostavano intorno alle stazioni e ai membri del partito che riuscivano a trovare chiedevano i documenti e facevano l'interrogatorio. A ogni modo non apparve nessuna pattuglia e, allontanandosi dalla stazione, Winston si voltò spesso a controllare che nessuno gli venisse dietro. Il treno era pieno di prolet dall'area vacanziera per via del tempo estivo. Il vagone in cui aveva viaggiato, uno di quelli con i sedili di legno, era stipato dei componenti di tutta una famiglia, dalla bisnonna sdentata al bebè di un mese. Andavano a passare il pomeriggio in campagna con suoceri e cognati e, come spiegarono a Winston senza mezzi termini, a procurarsi un po' di burro al mercato nero. Il viottolo si allargò e dopo un minuto Winston giunse al sentiero di cui lei gli aveva parlato. Niente più che un tratturo, immerso tra i cespugli. Non aveva l'orologio, ma non dovevano essere ancora le 15. Le campanule formavano un fitto tappeto. Winston non riusciva a non calpestarle. Si inginocchiò a raccoglierne qualcuna per passare il tempo, ma anche perché gli piaceva l'idea di arrivare all'appuntamento con un dono. Ne uscì un bel mazzo. Stava aspirando l'intensa fragranza quando un rumore lo raggelò, un inconfondibile scricchiolio di legni calpestati alle sue spalle. Continuò a raccogliere le campanule. La cosa migliore da fare. Forse era la ragazza, o forse alla fine l'avevano davvero seguito. Voltarsi a guardare sarebbe stata una missione di colpa. Ne raccolse un'altra e un'altra ancora. Una mano gli si posò leggera sulla spalla. Alzò lo sguardo. Era la ragazza. Scuotendo la testa, gli ordinò di rimanere in silenzio. Poi si infilò tra i cespugli e senza perdere tempo lo invitò a percorrere con lei il tratturo fino al bosco. Si capiva che era già stata lì, perché scansava le pozzanghere con istintiva accortezza. Winston restava dietro, sempre impugnando il mazzo di fiori. Dapprima provò sollievo, ma poi, osservando davanti a sé i movimenti di quel corpo snello e forte, stretto in una fascia scarlatta che esaltava la curva dei fianchi, avvertì la propria inadeguatezza. Perfino adesso gli sembrava assai probabile che la ragazza, voltandosi a guardarlo, avrebbe deciso di tirarsi indietro. La dolcezza dell'aria e il verde delle foglie gli davano soggezione. Già venendo via dalla stazione, si era sentito al sole di maggio sporco e smunto, come uno che non esce mai all'aperto, impregnato in ogni poro della fuligginosa polvere di Londra. Pensò che fino ad oggi lei, molto probabilmente, non l'aveva ancora visto all'aperto, alla luce del giorno. Arrivarono all'albero caduto di cui gli aveva parlato. La ragazza lo scavalcò con un balzo e si fece strada tra i cespugli, dove non sembrava esserci alcun passaggio. Winston, seguendola, si ritrovò in una radura, un piccolo rilievo erboso, circondato da un muro di alti alberelli. La ragazza si fermò e si voltò. «Siamo arrivati», disse. Lui le stava di fronte a una certa distanza. Ancora non osava avvicinarsi. «Sul sentiero non ho voluto parlare», continuò lei. «Nel caso ci fosse qualche microfono. Non credo, ma potrebbe. Chi ti dice che uno di quei porci non ti riconosca dalla voce? Qui staremo bene». Lui non aveva il coraggio di raggiungerla. «Qui staremo bene», ripeté come un fesso. «Sì, guarda gli alberi». Erano esili frassini che, tagliati a un certo punto, erano ricresciuti fino a formare una foresta di paletti, sottili come polsi. Qui non c'è niente in cui nascondere un microfono. E poi ci sono già state altre volte. Stavano conversando. Adesso era riuscito ad avvicinarsi. Lei gli stava piantata davanti, con un sorriso leggermente ironico, domandandosi che cosa aspettasse. Le campanule cascarono a terra, come se l'avessero deciso loro. Le prese la mano. «Ci credi?» le disse. «Che fino a questo momento non sapevo di che colore avessi gli occhi». «Erano castani», osservò, «di un marrone chiaro. Le ciglia erano scure. Adesso che mi vedi come sono veramente, riuscirei ancora a guardarmi?»
«Sì, che discorsi.
Ho 39 anni, ho una moglie di cui non posso sbarazzarmi, ho le vene varicose, ho 5 denti finti. Non me ne importa niente», disse la ragazza. Un attimo dopo, senza che si capisse chi aveva preso l'iniziativa, era tra le sue braccia. Winston, in un primo momento, non provò altra emozione che la più profonda incredulità. Quel corpo giovane si tendeva contro il suo. La massa dei capelli scuri gli copriva il viso, e sì, aveva alzato la testa e gli offriva la bocca rossa, aperta, da baciare. Si era appesa al suo collo. Lo chiamava caro, tesoro, amore mio. Lui la trascinò a terra, senza incontrare resistenza. Poteva farle quel che voleva. La verità però era che lui non sentiva nulla, solo il contatto. Incredulità e orgoglio, ecco cosa sentiva. Era contento che stesse accadendo, ma non provava desiderio. Tutto avveniva troppo presto. La sua giovinezza, la sua bellezza, lo avevano spaventato. Era troppo abituato a stare senza donne, non sapeva nemmeno perché. La ragazza si tirò su e si tolse una campanula dai capelli. Si sedette contro di lui, passandogli un braccio intorno alla vita. «Non ti preoccupare, caro. Non c'è fretta. Abbiamo tutto il pomeriggio. Non è un nascondiglio magnifico. L'ho trovato una volta durante una gita sociale. Mi ero persa. Se qualcuno arriva, lo senti a centinaia di metri di distanza». «Come ti chiami?» disse Winston. «Giulia, io so come ti chiami tu. Winston. Winston Smith». «Come l'hai scoperto?» «Evidentemente, caro, sono più brava di te a scoprire le cose. Dimmi un po', che cosa pensavi di me prima che ti passassi il foglietto?» Non aveva alcuna intenzione di mentirle. Gli sembrò perfino che dirle subito il peggio fosse un segno d'amore. «Non ti potevo vedere», disse. «Volevo violentarti e poi ammazzarti. 2 settimane fa ho davvero pensato di fracassarti la testa con un sasso. Se proprio vuoi saperlo, ero convinto che lavorassi per la polizia del pensiero». La ragazza rise di gusto, contenta di scoprire quanto fosse stata brava a dissimulare.
«La polizia del pensiero? Davvero hai pensato che io...»
«Beh, non proprio, però dal tuo aspetto, solo perché sei giovane, fresca, sana, capisci? Ho pensato che forse...»
«Hai pensato che fossi un buon membro del partito? Pura in parole e opere, stendardi, sfilate, slogan, giochi, gite sociali e via dicendo. E hai pensato che alla prima occasione ti avrei denunciato per pensiero crimine e mandato a morte?»
«Sì, più o meno. Molte ragazze sono così, lo sai».
«È per colpa di questa schifezza», disse,
strappandosi di dosso la fascia scarlatta della Lega Giovanile Antisesso e scagliandola su un ramo. Poi, come se avesse avuto bisogno di toccarsi il fianco per ricordarsene, si frugò nella tasca della tuta e tirò fuori una tavoletta di cioccolato. La spezzò in due e ne diede metà a Winston. Prima ancora di prenderlo, lui capì dall'odore che era un cioccolato speciale. Era scuro e lucido ed era avvolto nella stagnola. Il cioccolato normalmente era qualcosa di un marrone opaco, friabile, che sapeva, per usare la similitudine più calzante, di immondizia bruciata. Ma una volta, chissà quando, aveva assaggiato del cioccolato come questo. Appena inalò l'aroma, sentì emergere un ricordo potente e inquietante, che però non si lasciava afferrare.
«Dove l'hai preso?» le domandò.
«Al mercato nero», rispose lei tranquillamente.
«In effetti, posso passare per quel genere di ragazza. Sono brava negli sport. Nelle spie ero caposquadra. 3 sere alla settimana lavoro come volontaria per la Lega Giovanile Antisesso. Ho passato ore e ore ad appiccicare le loro maledette scemenze per tutta Londra. Nei cortei reggo sempre un capo dello striscione, ho sempre un'aria allegra e non mi tiro mai indietro. Nella folla, sempre gridare. Questo è il mio motto. Non c'è altro modo per proteggersi.
Il primo pezzetto di cioccolato gli si era sciolto sulla lingua. Il sapore era delizioso. Ma ai margini della coscienza gli si agitava ancora quel ricordo, una sensazione forte, ma irriducibile a una forma definita, come un oggetto che si colga solo con la coda dell'occhio. Lo disperse. Sapeva che era solo il ricordo di qualche fatto che volentieri, potendo, avrebbe cancellato. «Sei molto giovane», disse. «Hai 10 o 15 anni meno di me. Che cosa ci trovi in uno come me?»
«Non so, la faccia.
Ho voluto provarci. Sono brava a riconoscere quelli che non ci stanno. Appena ti ho visto, ho capito che eri contro di loro».
«Loro» voleva dire il partito, e soprattutto il partito interno, di cui lei parlava con un odio pieno di scherno che metteva a disagio Winston, sebbene sapesse che lì, almeno lì, erano al sicuro. Una cosa di lei però lo stupiva, il linguaggio grossolano. I membri del partito non dovevano usare espressioni triviali. Winston stesso ne usava di rado, perlomeno ad alta voce. Giulia però sembrava incapace di nominare il partito, specie il partito interno, senza ricorrere a quel tipo di parole che vedevi scritte col gesso sui muri umidi di qualche vicoletto. La cosa non gli dava fastidio. Era solo un segnale d'opposizione al partito e ai suoi metodi, e dopo tutto rifletteva un atteggiamento naturale e sano, come lo starnuto di un cavallo che annusi la paglia cattiva. Erano usciti dalla radura e vagavano di nuovo tra i riquadri d'ombra, cingendosi reciprocamente la vita quando il passaggio si allargava abbastanza da lasciarli procedere fianco a fianco. Adesso che la fascia non c'era, notò che la vita di Giulia era molto più morbida al contatto. Si parlavano bisbigliando. «Fuori dalla radura», disse Giulia, «era meglio usare cautela». Ora avevano raggiunto il margine del boschetto. Lo fermò. «Non uscire allo scoperto. Ci potrebbe essere qualcuno di vedetta. Se restiamo dietro i rami, non corriamo nessun pericolo». Restarono all'ombra dei noccioli. Il sole, filtrando attraverso le innumerevoli foglie, era ancora caldo sui visi. Winston guardò avanti in direzione del campo e all'improvviso ebbe la strana, sconvolgente certezza di conoscerlo. L'aveva già visto. Era un vecchio pascolo spelacchiato, in mezzo al quale serpeggiava un sentiero, qua e là, trapunto di tane di talpa. Nei frastagli del filare di confine, i rami degli olmi ondeggiavano quasi impercettibilmente al venticello. Le foglie si muovevano appena in dense masse che ricordavano i capelli delle donne. Di sicuro, non lontano da lì, si nascondeva un ruscello e l'acqua formava verdi piscine in cui nuotavano i leucischi.
«Per caso c'è un ruscello qui vicino?» sussurrò.
«Esatto, c'è un ruscello. È sul margine del campo qui accanto, per la precisione. Ci sono grossi pesci. Li vedi nelle pozze, sotto i salici che muovono la coda.
È il paese d'oro, o quasi», mormorò.
«Il paese d'oro?
No, niente. Un paesaggio che qualche volta ho visto in sogno».
«Guarda!» bisbigliò Giulia.
Un tordo si era posato su un ramo a meno di 5 metri di distanza, all'altezza dei loro occhi. Forse non li aveva visti. Era al sole, mentre loro erano all'ombra. Allargò le ali, le ripiegò con cura, chinò il capo come volesse inchinarsi al sole e poi liberò un torrente di musica. Nel silenzio pomeridiano il volume del suono sbigottiva. Winston e Giulia si strinsero l'uno all'altra, affascinati. Il canto continuò a lungo, minuto dopo minuto, con variazioni stupefacenti, senza mai ripetersi, come se l'uccello intendesse dare una prova di bravura. A volte si fermava per alcuni secondi, stendeva le ali, le raccoglieva, poi gonfiava il petto picchiettato e prorompeva in una nuova esecuzione. Winston lo osservava con una specie di reverenza. Per chi? Per cosa stava cantando quell'uccello? Non c'erano compagni né rivali. Che cosa lo portava lì, sull'orlo di quel bosco solitario, a diffondere la sua musica nel nulla? Si domandò se, in effetti, nelle vicinanze non fosse nascosto un microfono. I loro bisbigli non li avrebbe colti, ma avrebbe colto sicuramente il canto del tordo. Forse all'altro capo dell'apparecchio un ometto scarafaggesco era intento ad ascoltare quel canto.
ma le note a poco dispersero quelle elucubrazioni. Una specie di sostanza liquida gli si riversava addosso, mescolandosi con la luce solare che filtrava attraverso il fogliame. E smise di pensare e si abbandonò alle sensazioni. Nell'abbraccio la vita della ragazza era morbida e calda. La voltò verso di sé, i due petti si toccarono. Gli sembrò di fondersi con lei. Qualunque punto sfiorasse gli cedeva tra le mani come acqua. Le bocche aderivano l'una all'altra. I baci avevano perso la durezza dei primi tentativi. Quando le teste si separavano, entrambi sospiravano profondamente. L'uccello si spaventò e fuggì con un frullo. Winston avvicinò le labbra al suo orecchio. «Adesso», sussurrò. «Non qui», gli sussurrò lei di rimando. «Torniamo al nascondiglio, è più sicuro». In fretta, accompagnati da un intermittente crepitare di stecchi, ripresero la via della radura. Solo quando furono dentro il recinto degli alberelli, lei si voltò a guardarlo. Avevano entrambi il fiatone, ma alla ragazza era tornato un accenno di sorriso. Rimase a guardarlo per un momento, poi portò la mano alla cerniera della tuta. E sì, pensò Winston, nel sogno andava quasi allo stesso modo. Lei si tolse i vestiti con la stessa rapidità con cui lui aveva immaginato che sarebbe accaduto e li buttò da parte con quel gesto grandioso che diresti capace di spazzar via tutta una civiltà. Il corpo splendeva candido al sole. Ma per un momento Winston non lo guardò. Aveva gli occhi puntati sul volto lentiginoso, che accennava quel sorriso di sfida. Si mise in ginocchio davanti a lei e le prese le mani. «L'hai già fatto? Altro che centinaia di volte. Beh, insomma, un bel po' di volte. Con membri del partito? Sì, sempre con membri del partito. Con membri del partito interno? No, con quei porci no. Ma ce n'è un sacco che vorrebbero se solo avessero una mezza possibilità. Non sono gli stinchi di santo che dicono di essere». A Winston il cuore balzò in gola. La ragazza l'aveva fatto un bel po' di volte. Gli sarebbe piaciuto che fossero state quelle volte centinaia, migliaia. Qualunque segno di corruzione, anche piccolo, gli infondeva la più folle speranza. Chissà, forse dietro le apparenze il partito era marcio. Il suo culto della tenacia e dell'abnegazione forse serviva a nascondere la decadenza. Se avesse avuto la possibilità di diffondere tra loro lebbra e sifilide, oh, con che piacere l'avrebbe fatto. Qualunque cosa servisse a guastare, a debilitare, a infiacchire. La fece mettere sulle ginocchia e la guardò in faccia. «Ascolta, più uomini hai avuto, più ti amo, capisci? Perfettamente. Odio la purezza, odio la bontà. Non voglio virtù da nessuna parte. Vi voglio tutti corrotti fino al midollo. Beh, allora dovrei andarti bene, mio caro. Sono corrotta fino al midollo. Ti piace farlo? Non parlo di me, parlo della cosa. Adoro farlo». Ecco che cosa voleva sentirsi dire più di tutto. Non l'amore per una persona, ma l'istinto animale, il desiderio assoluto e indifferenziato. Era quello il potere che avrebbe polverizzato il partito. La premette sull'erba, tra le campanule cadute. Questa volta non fu difficile. Infine gli ansimi si quietarono e in una sorta di piacevole abbandono Winston e Giulia si staccarono. Il sole sembrava più caldo. Avevano sonno entrambi. Allungando il braccio, lui recuperò la tuta e con un lembo fece una coperta per Giulia. Quasi immediatamente si addormentarono e dormirono per circa mezz'ora. Winston si svegliò per primo. Si mise a sedere e osservò il volto lentiginoso di lei, che ancora dormiva serenamente, facendosi cuscino con il palmo della mano. Non si poteva dire che fosse bella, con l'eccezione della bocca. E, vista da vicino, mostrava un paio di rughe intorno agli occhi. I corti capelli castani erano straordinariamente folti e soffici. Gli venne in mente che non sapeva ancora come facesse Giulia di cognome o dove abitasse. Davanti a quel corpo giovane e forte, che ora giaceva indifeso nel sonno, fu invaso all'improvviso dalla tenerezza e da una voglia di dare protezione. Ma quella dolcezza irrazionale che lo aveva preso sotto il nocciolo, al canto del tordo, non riemerse. Scostò la tuta e studiò il morbido biancore del fianco. Ai vecchi tempi, pensò, un uomo guardava il corpo di una ragazza e lo trovava desiderabile. Fine della storia.
Ma adesso non potevi più sentire puro amore o pura attrazione fisica. Nessuna emozione era pura, perché tutto si mischiava con la paura e con l'odio. Il loro abbraccio era stato una battaglia, l'orgasmo una vittoria, un attacco al partito, un atto politico.